Che cosa significa il prendersi cura di se stessi? Quando è che effettivamente ci prendiamo cura di noi? Ed ecco che Socrate ricomincia con la sua interrogazione. Partiamo dal semplice. Quando un uomo si prende cura dei suoi piedi, di ciò che riguarda i piedi, Alcibiade è disorientato. Che c'entra? Che c'entrano i piedi? C'è qualcosa che tu definisci allora appartenente alla mano? Un anello? Potresti dire che appartiene a qualche altra parte del corpo se non al dito? Sì, va bene, un anello riguarda la mano. Visto che i piedi non piacevano ad Alcibiade, parliamo di mano, parliamo di anelli. Dunque, allo stesso modo, anche le calzature appartengono al piede. Se hai capito l'esempio della mano, adesso capisci anche quello dei piedi. Sì, allo stesso modo allora le vesti, le coperte, cioè ciò che serve per, questa traduzione orribile, da questo punto di vista non coperte, ma il coprirsi, tutto ciò che riguarda l'abbigliamento concerne il corpo, certamente. Dunque, qualora ci prendiamo cura delle calzature, allora ci prendiamo cura dei piedi. Non capisco niente, Alcibiade è di nuovo confuso. Che mai? Tu definisci in qualche modo l'avere in giusto modo cura di una qualsiasi cosa? Sì. Apro per voi una parentesi. Notate che è lo stesso stratagemma retorico che aveva utilizzato per accompagnare Alcibiade alla comprensione di cosa significhi aver cura della città. Non i coreuti, non i naviganti. I governanti della polis sì, ma in qual senso? Quello dell'omonoia, della filia, della vita comune e via dicendo. Qui l'impianto logico è il medesimo, partiamo dai piedi, partiamo dalle mani, dunque da una parte del nostro corpo, anzi da ciò che serve a queste parti del corpo, ma qua Alcibiade si è già perso, è già nuovamente in affanno. Allora, replica Socrate, qualora qualcuno renda migliore qualcosa, allora dici che se ne prenda giusta cura? Sì. Ecco, guardate qual è l'abilità di Socrate. Non dà peso al fatto che Alcibiade si senta nuovamente smarrito e confuso. Questo non conta. È un momento di lamentela, potremmo così dire. Non è quello a cui bisogna porre attenzione. Anche questa è l'abilità del maestro. Dare enfasi a ciò che davvero conta, ciò che davvero è significativo, e accorgersi invece anche della dimensione emotiva, emozionale, psicologica, psichica del suo discepolo, e dunque far emergere ciò che deve essere preso in cura o ciò che può anche essere trascurato, anzi che deve, che è opportuno che sia trascurato. Quindi non diamo enfasi allo smarrimento di questo momento, andiamo avanti. E inoltre guardate come stiamo passando dall'esempio terra terra dell'anello, delle scarpe, dei vestiti, di nuovo alla questione cardine. Qualora qualcuno renda migliore qualcosa. Prima ci eravamo occupati del rendersi migliori, ma anche il fatto di rendere migliore qualcosa riguarda l'atto, l'azione della cura. Anche delle cose ci prendiamo cura, anche lì abbiamo a che fare con la arete, con una capacità. E quale sarà questa poiesis, questo saper fare creativo che rende migliori le scarpe? L'arte, la creatività, il saper fare del calzolaio, di chi le scarpe le costruisce. Dunque, grazie all'arte del calzolaio ci prendiamo cura delle scarpe? Sì. Forse grazie a quella ci prendiamo, Forse grazie a quella ci prendiamo cura anche del piede, o grazie all'arte con la quale rendiamo migliori i piedi? Grazie a questa, ma i piedi non li rendiamo migliori grazie all'arte con cui rendiamo migliore anche il resto del corpo? Mi pare di sì, osa dire Alcibiade in questo incalzare di nuove domande intrecciate. Ma questa non è la ginnastica, quindi passiamo dalla calzoleria alla ginnastica. Certo che sì, quindi con la ginnastica ci prendiamo veramente cura del piede, con l'arte del calzolaio invece di ciò che appartiene al piede? Sì, certo, con la ginnastica ci prendiamo cura delle mani, con l'arte di incidere pietre preziose di ciò che alle mani appartiene, ciò che riguarda, può essere proprietà della mano, come un anello. Sì, e con la ginnastica del corpo, con la tessitura e le altre arti di ciò che è del corpo, precisamente. Dunque, una cosa è l'arte con cui ci prendiamo cura di ciò, di una determinata cosa, e un'altra quella con cui ci prendiamo cura di ciò che appartiene a quella cosa. È chiaro? Fino qui Alcibiade ce la fa a seguire il discorso. Qualora dunque tu ti prenda cura delle cose che ti appartengono, non ti prendi cura di te stesso. No, in assoluto. Quindi, se c'è una possibilità di distinguere ciò che appartiene a, sembra quasi che chi ha tradotto in questo caso avesse in mente l'espressione tedesca o il verbo tedesco gehören, qualcosa appartiene a qualcosa. In una pubblicità tedesca lessi un giorno che gli escrementi di cane non appartengono, usando questo verbo gehören, alla strada. Era un modo ironico per dire al padrone del cane: non lasciare qua gli escrementi del tuo cane. Ecco, quel appartenere a non appartiene a, non è della strada, non deve restare lì. Allora, al di là dell'ironica pubblicità tedesca, accorgetevi del ragionamento di Socrate. Ciò che riguarda la cosa non è ancora la cosa stessa, e questo ci appare chiaro. Perciò Socrate puoi vincere, ne può concludere che quando ci prendiamo cura delle cose che ci appartengono, non ci stiamo ancora prendendo propriamente cura di noi stessi. In senso assoluto, infatti, è così. Infatti, come sembra, non è con la stessa arte che uno si prende cura di se stesso alle mani e agli occhi con cui lavora, chiaro. E l'uomo non si serve di tutto il corpo, certo, ma avevamo evidenziato che altro è ciò che si serve, altro ciò di cui si serve. Dunque è l'uomo rispetto al suo corpo, c'è di nuovo qui una distinzione logica importante, in relazione all'uso, all'utilità e all'appartenenza. Qua dovete un po' entrare a fatica nella traduzione, se poteste leggere il greco sarebbe molto più chiaro attraverso l'uso dei neutri, attraverso l'uso di queste comparazioni e dissociazioni, ma cerchiamo, anche confrontando le traduzioni, di arrivare al cuore del ragionamento e dunque anche interpretare correttamente e in maniera ampia, lucida e significativa e feconda. Altro dunque, quindi, l'uomo rispetto al suo corpo. Quindi, anche quando parliamo di corpo, non stiamo propriamente ancora in senso assoluto parlando di noi. Tanto è vero che noi ci rapportiamo al corpo dicendo io, dicendo ho male a un dente, mi duole lo stomaco, ho questo tipo di sensazione in riferimento a una parte di me che non coincide totalmente con la possibilità di dire io. Ma allora, di fronte a un'affermazione così sconvolgente come quella della non coincidenza di sé con sé, perché il nostro sé corporeo è ciò che immediatamente considereremmo il nostro io, ma se arriviamo a percepire che questa coincidenza in realtà non si dà e che c'è un'appartenenza estrinseca ma non una coincidenza di corporeità e coscienza di sé, allora non si può che porre la domanda centrale, la domanda che dà il sottotitolo a questa opera: che cosa è dunque l'uomo? Che cosa è dunque l'essere umano, se non è neanche l'interezza del suo corpo? E il povero Alcibiade, anche in questo caso, deve ammettere che non lo sa, non te lo so dire. Sai dire però che è ciò che si serve del corpo. Ah sì, forse dunque qualcosa d'altro che non sia l'anima, che non sia psiche, si serve di questo, non altro. E dunque lei che comanda? Sì. Certamente su questo penso che nessuno la potrebbe pensare in modo diverso. Su cosa? Che l'uomo non sia almeno una di queste tre cose: anima, o corpo, o tutte le due cose insieme in un tutto. Psiche e soma. Soma è la dimensione corporea, fisica. Anima, psiche, è il principio della vita nel corpo, è il fatto dell'essere vivi, il fatto di respirare. Psico significa letteralmente la capacità di respirare. Dunque il principio vivente, psiche, e il soma, o tutte e due insieme, sarebbero l'uomo, costituirebbero questa entità che è l'uomo? Alcibiade di nuovo perplesso, e Socrate replica e aggiunge: ma non abbiamo convenuto, quindi non avevamo già compreso, che ciò che comanda sul corpo è l'uomo. Vedete come l'uso non ancora disambiguato, un uso equivoco tra i termini, costringe a fare ulteriore chiarezza. La parola uomo, anthropos, la parola corpo, soma, la parola anima, non sono identiche. Possono essere usate in determinati contesti come sinonimi. Eppure, quando guardiamo la questione più da vicino, affermare che l'uomo sia il suo corpo, l'uomo sia la sua anima, e non è una questione immediatamente, facilmente risolvibile, e la risposta non può essere univoca. Sì, abbiamo riconosciuto questo, dunque il corpo esercita un comando su se stesso? No. Chi è che governa, come nella polis? Chi è che è capace di tenere assieme le parti? Abbiamo detto che il corpo è comandato, dunque non è lui che comanda. Non potrebbe essere certamente questo ciò che cerchiamo. Che cosa stiamo cercando allora? Proviamo a porre un altro tipo di domanda, di questione, a guardare la questione con una sfaccettatura un po' diversa. L'unione, la messa insieme di psiche e di soma, comanda sul soma, e allora possiamo dire che questo è l'anthropos, questa unità psico-somatica, e ciò che governa l'uomo, e dunque l'uomo si identifica pienamente con questa unità. Ciò pare già più probabile, suona bene all'orecchio di Alcibiade. Neppure per sogno, esclama Socrate, ma no, non può essere questo. Se uno dei due non esercita il comando, non c'è possibilità alcuna che l'insieme comandi. Ah, giusto, si rende conto subito Alcibiade. Aveva di nuovo perso il bandolo della matassa, la logica dell'argomentazione. Poiché allora, ricomincia a dire Socrate, né il corpo, né l'insieme di anime e corpo è l'uomo, quindi né soma, né la somma di psiche e soma può essere la definizione, la comprensione, la realtà dell'anthropos, rimane credo o che non sia niente, quindi che nulla in realtà arriva a definire ciò che siamo, o che se è qualcosa non sia niente altro che l'anima. Tra tutti gli elementi che abbiamo preso in considerazione, anima, psiche, il principio del vivente, il respiro in noi, questo essere animati. Il cadavere non è un corpo vivente e non è l'uomo. Dunque, ci sta dicendo Socrate, ci pare più ragionevole approssimarci all'idea di essere umano considerando come ciò che lo fa essere anima. Perfettamente, replica Alcibiade, e bisogna dunque ancora più chiaramente mostrarti che l'uomo è la sua anima? Per Zeus mi pare sia sufficiente, se non fosse stato dimostrato in modo rigoroso, bensì soltanto in misura modesta, tuttavia ci accontentiamo, conosceremo precisamente quando troveremo ciò che adesso abbiamo tralasciato per la complessità dell'esame. Allora, Alcibiade sarebbe già contento così. Per lui la cosa torna, non si farebbe altre domande. Vedete, Alcibiade era già abbastanza convinto che bastasse dire che corpo più anima uguale uomo. E Socrate deve immediatamente richiamarlo all'ordine. No, ti sei lasciato convincere troppo presto, non è questo il nostro ragionamento. Torniamo al principio, torniamo a psiche. E badate bene, non interpretate anima in un senso fantasmatico, non è il fantasma nella macchina. Anima dice, ripeto, respiro, dice la capacità di essere autonomi. L'organismo può vivere a partire da sé perché respira, perché è vivo. La sua vita dipende dal primo vagito e resterà in essere fino a che l'ultimo respiro non venga esalato. Nascita e morte comprese come il primo atto respiratorio e l'ultimo. Tra il primo e l'ultimo c'è la possibilità di mantenersi vivi, di essere legati alla vita. Ma, e in questo Socrate mostra di nuovo tutta la sua abilità magistrale nell'accompagnare Alcibiade, che si sarebbe già accontentato di molto meno rigore, di molta meno ricchezza argomentativa, Socrate invece mostra quanto l'indagine debba ancora essere approfondita, come non ci si possa fermare a una prima rapida, a un primo rapido esame della questione. Anche se è stata ben impostata, non ci possiamo accontentare. Dovremo conoscere con maggior precisione, conoscere attraverso l'aggiunta di ciò che sin qui abbiamo invece tralasciato perché già l'esame era sufficientemente complesso. Dunque, di che cosa dobbiamo ancora occuparci, oltre ad aver considerato il valore Princeps di psiche? ciò che è stato detto poco fa, che prima bisogna considerare il sé stesso. Ora invece al posto del sé stesso abbiamo considerato che cos'è ciascun singolo essere. E forse basterà, non c'è infatti niente di noi stessi più importanti di psiche. Certo che no. Sta bene dunque pensare in questi termini, che io e te parliamo l'un con l'altro servendoci di parole e con l'anima rivolta all'anima? Sì, questo era dunque ciò che abbiamo detto in breve poco fa, che Socrate dialoga con Alcibiade servendosi della parola, rivolgendo parole non al tuo volto, come sembra, ma ad Alcibiade. Questo allora è l'anima, il tuo te stesso, non la tua faccia, non l'apparenza, ma l'essenziale della tua identità, la tua possibilità di vivente capace di dire io.